Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 9.01 e 08 secondi di oggi, mercoledì 25 maggio 2016. State ascoltando radiazione.info, lo sapete benissimo. E intanto buona mattina, un buongiorno da Maria e da un'altra nuova co-conduttrice.
Una new entry, ciao a tutti.
Una new entry che oggi sostituisce il vostro amatissimo Sir Arthur Francarelli, che insomma ha avuto impegni di lavoro, o almeno così ci dice. Allora un altro po' di musica e poi ritorniamo subito.
Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña.
Allora ricordo per contattarci su Twitter Radiazione Info, oppure sulla pagina Facebook Radiazione.info, oppure potete scriverci o anche chiamarci per farci avere vostre notizie al 388-429-2504.
Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba.
E allora cominciamo con la lettura delle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Come sempre bisogna controllare la data, infatti è giusta, no, è perché tu ridi, ma a volte su questo sito capitano delle prime pagine di altri giorni e mi è già successo di cominciare a leggere notizie e dire: ma che strano, questa prima pagina ha notizie completamente diverse dalle altre, è di una settimana fa, mannaggia. Va bene, invece è giusto. Allora, Corriere della Sera, pensioni minime si cambia, Renzi annuncia bonus o assegni più alti, interventi anche sulle uscite anticipate, incontro governo sindacati, aperti due tavoli di confronto, Camusso, novità non da poco. Invece l'immagine dedicata a quello che sta succedendo in Francia, riforma del lavoro, occupate le raffinerie, interviene la polizia, rivolta contro il Jobs Act, scontri e feriti in Francia. L'articolo di fondo di Antonio Polito invece porta il titolo Spettatori dell'Europa in frantumi, Berlino, Parigi, Roma. E qualche occhiello qua e là, l'idea strategica di ritornare alla concertazione, poi il referendum costituzionale, votare sì o no, i 10 perché, Mattarella e il populismo, ci sono forze disgregatrici, elezioni del 5 giugno, quell'appello alla trasparenza che la politica sta ignorando. Poi la banca, il passo indietro di Ghizzoni, svolta Unicredit. E infine i nuovi anziani, generazione senza età, Nobel e ricercatori, è sempre la stessa notizia, Nobel e ricercatori, la soglia over 65 non ha più senso, la longevità diventi risorsa, mi sembra giusto. Perfetto, passiamo alla Repubblica. Anche per Repubblica la notizia in rilievo riguarda le pensioni, quindi pensioni così la riforma, disgelo governo sindacati, sia alla flessibilità, Renzi promette più soldi alle minime. Il Premier, i candidati Movimento 5 Stelle manovrati, Napolitano, Lega xenofoba, insulti da Salvini. Poi l'immagine dedicata a l'artista dell'installazione sul Tevere. Che delusione, togliete gli stand, oscurano Kent Ridge. Vabbè, questo a me è oscuro. Comunque, e poi flotta UE in Libia contro gli scafisti, il capo della missione, così sconfiggeremo i trafficanti d'uomini, assolutamente d'accordo. E poi qualche inchiesta, le fotografie, ferro e rimpianti, quel che resta della Concordia, il caso, le famiglie di anziani che il paese dimentica. Minchia, tutto quest'oggi un sacco di notizie dedicate agli anziani, ci fa piacere. E poi le sex zombie di Bill negli incubi di Hillary, il video di Trump anti-Clinton, spettacolare, e la favola sbagliata del corvo di città, Roma ferita una donna. Vabbè, oggi Repubblica a me è un po' criptica. Passiamo al Fatto Quotidiano. Rai, il sì, marcia, reti unificate. Il no, un minuto in tutto. Stiamo parlando chiaramente del referendum. Il premier chiama alla battaglia istituzionale. 1000 professori. Pace, il presidente del comitato, solo un breve intervento al TG3, poi più nulla. Quindi insomma il Fatto ci sta dicendo che si dà molto più spazio al sì invece che al no. Ma pensa un po'. Poi dimissioni, flop su Popolare Vicenza, Unicredit caccia l'amministratore delegato. Palazzo Chigi, no a Ventura, è vecchio, serve Montella, il nuovo CT della Nazionale. Livorno, l'infermiera un po' troppo killer, il vero orrore sono i misteri irrisolti nell'ospedale. E invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Gabbanini. E infine Montalbano contro i razzisti, i migranti non sono l'ISIS. I 100 libri di Camilleri, il commissario affronta la lotta agli scafisti. Allora, passiamo al Manifesto, che forse, no, infatti non è aggiornato niente il Manifesto, prima pagina di ieri, non so se vi interessa, ma lasciamo stare. Dai, un po' che non lo leggiamo, andiamo su Libero, vediamo. Cassa disintegrazione, che guaio, divorati i soldi dei pensionati, dal 1980 a oggi la CIG è costata 56 miliardi, con lavoratori disoccupati rimasti a carico dell'ente anche per 10 anni. Renzi, aumenteremo gli assegni di 80 euro, ma il governo ha un piano per tagliarli del 12%. Poi cosa c'è poi da festeggiare? Altro palazzo INPS usato per le feste. E anche i Verdi si incazzano, più soldati al Brennero, l'Austria rinforza il muro anti-immigrati, e che agonia la Grecia in crisi, però chi la tortura è peggio. Perfino l'FMI dice alla Merkel basta. Vabbè, niente di divertente questa mattina sulla prima pagina di Libero, allora vado sul Giornale. Vediamo. Gli affari dell'INPS, palazzinari con le nostre pensioni, Renzi nuova promessa, assegni minimi più alti. Poi l'immagine del Giornale raffigura due gattini. Il gatto è una cosa e vale pure poco. Rubarlo non è reato. Sentenza shock. Grande. Chissà questa notizia da dove viene. Potremmo andare a cercarla nel web. Poi con il referendum Matteo rilancia la lo spacca Italia. Soprattutto il loro amico Matteo. E la strage delle scuole cattoliche, le tasse ne uccidono 300. Ma come? Ma ci dicono che continuano a dare sempre più fondi alle scuole paritarie? E qua ci sono delle informazioni discordanti. Poi l'antropologa che studia la tribù dei ricchi, analizza il lato selvaggio del benessere. Vabbè, infine, quanti sospetti sugli arbitri che decidono cause miliardarie. Vabbè, insomma, basta, passiamo come ultimo al Sole 24 Ore, come sempre, per non capire niente. Borse, rally con le banche, la BCE studia un piano NPL. Piazza Affari più 3,34%, migliore d'Europa, cala lo spread. E ancora rischio addio, il bond USA va in paradiso. Unicredit, Ghizzoni lascia, stretta per la scelta del nuovo vertice, i ringraziamenti del Consiglio. L'articolo di fondo riguarda l'Europa e Atene, Grecia, perché serve agire in fretta sul debito. E poi sul cuneo avanza l'ipotesi del taglio strutturale, pensioni e aiuti alle minime, disgelo fra governi e sindacati. I 4 anni di squinzi, centralità dell'industria, la ricetta per crescere. E poi Renzi referendum, chi vota no teme per la poltrona. Botta e risposta con il Movimento 5 Stelle sui candidati Coco Pro. Bene, basta. Abbiamo finito la lettura delle prime pagine. Non c'è quella del Mattino perché non abbiamo comprato il Mattino questa mattina. Anche perché ultimamente ci aveva dato di che rattristarci. Rattristarci per quell'euro e 20 speso inutilmente. E le prime notizie dell'ANSA: Firenze voragine sul Lungarno, è una notizia di stamattina, quindi non compare nelle prime pagine dei quotidiani, ma se accendete la radio sicuramente, cioè le altre radio oltre la nostra, quindi non fatelo, restate su radiazione.info, sicuramente sentirete questa notizia. Comunque c'è stata questa, si è aperta questa voragine tra Ponte Vecchio e sul lungargine Torrigiani, lunga 200 metri, per ora non ci sono né morti né feriti. Eurogruppo dà il via libera a 10,3 miliardi di aiuti per Grecia. Svolta nel delitto di Orune, tre arresti e diverse perquisizioni. Renzi, valutiamo l'intervento sulle pensioni minime. E l'immagine qual è? Prova a dire. Non lo sai, due vecchi seduti sulla panchina, chiaramente. Trump vince le primarie dello stato di Washington, arrestato l'immobiliarista Danilo Coppola per bancarotta. Unicredit, Ghizzoni lascia Gaetano Micicchè in pool. Renzi, a Roma non sceglierei un Coco Pro della Casaleggio. Basta. Va bene, basta. E allora un po' di musica e ripartiamo con le notizie locali.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the intoxication. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights. But poverty brings witness, submission feel right. What presidents begin in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight. Politics war, social iniquity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must run. Politics war, social iniquity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must run.
Pension, what can you ask more this?
hustle and liberty. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your drum, you're from office to office. Man, you must feel right.
E allora torniamo in diretta, sono le 9:16 e leggiamo un paio di notizie locali. Questa mattina appunto la sezione padovana sarà ristretta perché non abbiamo il mattino, quindi non avremo un sacco di notizie interessanti da darvi sulla nostra bellissima città, però un paio sì. Allora, centenario della Grande Guerra, l'esercito in piazza.
Aiuto,
proprio è la cosa giusta da dire. L'esercito esce dalle caserme e scende in piazza tra la gente. Che bello. Come se non fosse già normale di avere l'esercito tra la gente. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, Prato della Valle per 2 giorni, martedì e mercoledì, anche oggi, oddio, pensavo solo ieri, si trasforma in una grande area espositiva di uomini e mezzi militari. Tantissimi gli stand di rievocazione storica, di attività interattive che hanno coinvolto tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli, che culo, eh? A partire dal percorso di Military Fitness, dove si può sperimentare un allenamento tipico dei paracadutisti, per passare alla parete di roccia, alta 7 metri, su cui si esercitano gli alpini, fino ad arrivare alle spettacolari esposizioni dei massicci mezzi da combattimento. Ma se gli alpini stavano ad Asti a ubriacarsi, cosa fanno qua adesso in Prato della Valle? Vabbè. Tantissimi carri armati, potenti lanciamissili come il SAMP-T per la prima volta a Padova, ma anche un elicottero da esplorazione come il Mangusta A-129 e diversi tipi di droni. Un'area del Prato poi è dedicata esclusivamente alla ricostruzione dell'epoca per raccontare ai cittadini com'è stata realmente la Grande Guerra. Il momento clou della prima giornata è stato il lancio dei 5 paracadutisti dall'elicottero AB-205 dell'esercito, partito dall'aeroporto di Via Sorio, che dopo aver sorvolato Prato della Valle ha sganciato i militari. Tra gli applausi e gli sguardi sbalorditi dei tanti bambini presenti all'evento, i paracadutisti sono atterrati portando a terra la bandiera con il nuovo stemma dell'esercito. A intrattenere i più piccoli c'era poi la mascotte militare, il lupetto Vittorio. Non voglio sapere. Nel primo pomeriggio ad assistere alle celebrazioni della prima delle 2 giornate a Padova sono arrivate anche le 11 delegazioni di studenti e militari provenienti da tutta Italia che nella mattinata avevano visitato i più importanti sacrari militari del Triveneto. Infine, dopo il lancio dei paracadutisti, ieri pomeriggio sono saliti sul palco di Radio Company, allestito per l'evento, il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Danilo Enrico, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il prefetto Patrizia Impresa e il sindaco Massimo Bitonci. Grazie a queste celebrazioni riusciamo a cogliere il sacrificio di una generazione, quella dei nostri nonni e bisnonni, che ci ha concesso di vivere come viviamo oggi, è sottolineato dal palco il generale Enrico. Sì, voglio... ci sarebbe... penso... si potrebbe commentare questa notizia più o meno per un'ora e mezzo. Comunque, così, giusto la chiusa di questa notizia, no? Grazie a una generazione che ci ha permesso di vivere come viviamo oggi, che si è sacrificata, il cazzo, una generazione che si è sacrificata, una generazione che non poteva scegliere se andare o meno in guerra, per lo più contadini e operai che insomma sono stati obbligati a imbracciare le armi, pena l'incarcerazione o se non peggio. È una situazione, quella della Grande Guerra, veramente non so come dire, terrificante, appunto anche chiamata la guerra di trincea. La situazione sui fronti era allucinante, tantissima gente che è impazzita, venivano mandati al macello con una tattica militare praticamente inesistente, almeno da parte dell'esercito, dei capi dell'esercito italiani. Quindi insomma, dire che questa gente si è sacrificata per noi mi sembra veramente un ribaltamento di quello che è la storia, senza parlare di quello che vuol dire oggi portare questa vetrina di morte e guerra all'interno della città, far passare il messaggio soprattutto ai bambini che si tratta praticamente di un gioco, no? Fare come una rappresentazione teatrale, guardate che bello, vi abituiamo a quelli che sono i mezzi dell'esercito, già che ce ne sono a sufficienza, che girano per le nostre strade. E poi ancora i soldi che vengono spesi, per esempio, per tutte le missioni militari, quando nelle nostre città i problemi sono ben altro. Insomma, ci sarebbe veramente, veramente da che discorrere. E vabbè, anzi, è anche, vorrei anche dire, insomma, che i mezzi che erano presenti ieri e oggi in Prato della Valle erano veramente assurdi, appunto, avere dei...
Li hai visti?
Sì, sì, li ho visti. Avere dei lanciamissili così di fianco a casa tua, oppure delle robe, non lo so, sembravano degli anfibi, Boh, vabbè, mai visti. Ma tra l'altro, ieri mattina, mentre facevo colazione, mi sono passati davanti nella strada, davanti a casa mia, ho avuto un sussulto. Vabbè, niente, passiamo di notizia? Passiamo di notizia. Treni disagi dalle 21 di martedì alle 18 di mercoledì. Sciopero nazionale indetto dai sindacati di base per il contratto. Dalle 21 di ieri sera fino al 18 di oggi si preannunciano 21 ore di disagi a causa dello sciopero nazionale indetto dai sindacati di base CAT, Coordinamento Auto-Organizzato Trasporti, USB Lavoro Privato e CUB Trasporti. Si tratta di sigle sindacali che nel Veneto negli scioperi passati hanno sempre ottenuto una massiccia adesione. Questa volta la mobilitazione riguarda non solo Trenitalia, ma anche Trenord, la società che opera in Lombardia, Piemonte e Veneto e che collabora con la Deutsche Bahn, e NTV gli Italo. I ferrovieri protestano per avere un contratto più dignitoso, per una maggiore tutela della sicurezza e per la modifica della legge Fornero. In base alla legge sui servizi essenziali, domani mattina è garantita la fascia oraria tra le 6 e le 9. Servizio regolare solo per le frecce, ci mancherebbe. A rischio gli intercity e possibili cancellazioni di regionali sulle linee Venezia-Padova-Verona, Venezia-Padova-Bologna, Padova-Castelfranco-Montebelluna-Montebelluna-Feltrebelluna. No. Ieri sera, tra l'altro, così, tra l'altro, sui binari si è registrato il quinto suicidio in 10 giorni. Il quinto suicidio in 10 giorni. È avvenuto alle 18.50 tra Occhiobello e, vabbè, tra Rovigo e Ferrara. Vabbè, caspita, il quinto suicidio in 10 giorni, ragazzi. Queste sì che sono le vere morti del nostro paese. Va bene, io non ho altre notizie locali. Tu ce le hai?
Locali no.
Perfetto.
Però... ho trovato la notizia sul gattino.
Sul gattino?
Adesso?
No, dai, un po' di musica e poi leggiamo la notizia sul gattino.
Trasgredisci rituali, vali molto di più di un aumento economico, meriti di più di un posto garantito che non avrai, che non avrai, che non avrai, che non avrai.
Allora, le 9:26 e non può mancare la notizia cazzata.
Allora, scusatemi, mi hanno appena ripresa perché non tengo il microfono abbastanza vicino, portate pazienza, anche se non si sente niente. Allora.
Forse lo fai apposta.
Sì, dai. Ruba il gatto dei vicini, ma il tribunale l'assolve. Vale poco, non può essere considerato un reato. Rubare un gatto è un furto di poco conto e non può essere considerato un reato. Lo ha stabilito la prima sezione penale del Tribunale di Roma, assolvendo una donna che 7 anni fa si è appropriata del micio dei vicini. Pongo, questo è il nome del felino, non potrà quindi riabbracciare la sua famiglia. Sono basito, ha commentato l'avvocato Daniele Bacciolini, legale del proprietario del gatto. Nessuno ha tenuto conto del valore affettivo dell'animale. Per capire fino in fondo cosa c'è dietro alla decisione dei giudici, bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni, ma sicuramente la sentenza farà discutere a lungo. Già assurdo che un animale venga tecnicamente considerato al pari di un oggetto, ha spiegato l'avvocato al giornale. Ma qui si è pensato solo al valore economico, senza tener conto del valore affettivo che può avere un animale dell'esistenza di una persona.
Bene, a me verrebbe da dire così, il giornale ce lo ha insegnato, rubare un gatto non è reato.
Esatto.
Perfetto, no? Esattamente. Penso diventerà...
Si può rubare, se si è poveri, si possono rubare i gatti, siamo a posto, giusto?
Ma per rivenderli, tipo?
Speriamo, sì.
Sì? Sì. Oppure per mangiarli?
Ma dicono che siano buoni.
Ma infatti
tipo
vicentini, no?
Coniglio, sì, tipo la carne del coniglio. Buona la carne,
vedi?
Del coniglio.
Perfetto, anche perché penso che probabilmente se vai a rubare una gallina ti inculano. Invece un gatto puoi farlo.
Non frega niente a nessuno, quindi.
Esatto, esatto.
Sì, perché la gallina produce uova, poi alla fine c'è un reddito più alto da una gallina.
Esatto, esatto. Però se cominciamo a mangiare anche i gatti, invece che solo i polli.
Può essere un'alternativa.
Abbiamo, che ne so, una finestra di qualche mese prima che diventi reato anche rubare i gatti.
Va bene, dai, allora muoviamoci.
Allora muoviamoci, andata. Va bene, e allora volevo leggere questa notizia sullo sciopero dei trasporti, però con un respiro un po' più ampio rispetto a che le tratte Verona-Vicenza-Belluno. Sciopero è presa dal Fatto Quotidiano, sciopero treni 24 e 25 maggio, nuovo contratto osceno, ferrovie e obiettivi saranno discussi con i sindacati. Allora, più ore di lavoro, meno riposo tra un servizio e l'altro e più macchinisti soli. Sono le condizioni messe sul tavolo da Ferrovie dello Stato per il rinnovo contrattuale in discussione da settimane, che sono le stesse cose proposte per il vecchio rinnovo del contratto, quindi... Già prima più ore di lavoro, più macchinisti soli. Adesso più ore di lavoro, più macchinisti soli. Vabbè, è così. Proposte oscene secondo i sindacati che invitano i lavoratori a non andare a lavorare stanchi e indicano uno sciopero dalle ore 21 di martedì 24 e 18 di mercoledì 25 maggio. La lucidità dei macchinisti può salvare molte vite, soprattutto quando la tecnologia fa cilecca, come è accaduto il 3 maggio tra Francavilla al Mare e Ortona in provincia di Chieti, quando un Frecciabianca stava per finire a 130 km all'ora dentro un Intercity fermo sullo stesso binario al segnale rosso. Se Michele Tedesco, il macchinista del Frecciabianca che viaggiava col via libera, non avesse visto per tempo il convoglio e tirato il freno di emergenza, l'impatto sarebbe stato devastante. Tedesco si è fermato a 100 metri dall'Intercity, 2 secondi di esitazione sarebbero stati fatali. Qualcosa non ha funzionato nei sistemi automatici di sicurezza, ha riconosciuto l'amministratore delegato di Ferrovia, Renato Mazzoncini. Come in tante altre situazioni, la coscienza del ruolo e la vigilanza costante dei macchinisti ha risolto un problema generato nel sistema tecnologico, ha scritto, ringraziando i macchinisti per il loro prezioso lavoro. Ritiri le oscenità contenute nelle proposte contrattuali, ribatte il sindacato CAT. coordinamento auto-organizzato trasporti sul piede di guerra. Antonio Catalano, responsabile CAT, spiega al Fatto Quotidiano: ci chiedono ancora produttività che si traduce in flessibilità oraria e logistica, vogliono aumentare l'orario di lavoro, 9 ore di notte, 11 di giorno, una in più rispetto alle condizioni attuali. Oggi di notte ci sono 2 macchinisti, domani uno solo. L'azienda potrà non considerare orario di lavoro il tragitto che si fa dalla sede di lavoro fino a 50-60 km di distanza se ti fanno partire da lì. Vogliono ridurre il riposo tra un servizio e l'altro a 12 ore. Se io finisco alle 5 di mattina, secondo loro alle 17 dello stesso giorno posso ripartire a lavorare. Gli obiettivi del rinnovo contrattuale saranno come sempre discussi e condivisi con le organizzazioni sindacali e tenderanno a conciliare le primarie ragioni della sicurezza con quelle dell'efficienza complessiva della macchina industriale, come sappiamo benissimo, come sa benissimo chi è un abitué dei treni. Sappiamo quanto il fattore umano resti fondamentale, non lo trascureremo mai, ma sappiamo altrettanto bene quanto la tecnologia all'avanguardia di cui dispongono la rete e i nostri treni abbia elevato i nostri livelli di sicurezza. Non è la prima volta che Mazzoncini, numero uno di FS, dallo scorso novembre fa infuriare i macchinisti a incrinare il loro rapporto d'amicizia. Le parole con il manager bresciano, 47 anni, si è fatto uscire... No, le parole che il manager bresciano si è fatto uscire in commissione trasporti alla Camera dei Deputati il 22 marzo. Un macchinista aveva detto che viaggia a 300 all'ora. Che cosa fa sul treno? Non voglio minimizzare, ma è chiaro che non guida. È RFI che lo sta guidando. È stato frainteso, secondo fonti FS. Sulla rete ferroviaria nazionale sono installati 2 sistemi tecnologici di eccellenza per la supervisione e il controllo del distanziamento in sicurezza dei treni. Vabbè, grazie a questi sistemi al macchinista sono fornite in tempo reale tutte le indicazioni e informazioni necessarie per guidare in sicurezza. E questo è il senso stretto delle parole dell'amministratore delegato. Vabbè, insomma, come in tutti gli altri settori del mondo del lavoro, quello che si chiede è più flessibilità. Qua ancora la precarietà non è entrata. E comunque più flessibilità, più orari di lavoro, meno riposo in un ambito che di appunto lucidità, come ben dicono loro, ce ne sarebbe ben bisogno. Vuoi leggere una notizia?
Sì, dai. Andata. Allora, l'Internazionale ci propone ben 2 notizie sulla Grecia. Allora, i ministri delle finanze della zona euro hanno approvato nuovi aiuti per la Grecia. Dopo 11 ore di negoziati si sono accordati per sbloccare 10,3 miliardi di euro in nuovi prestiti. Una prima parte, 7,8 miliardi, arriverà a giugno, la seconda dopo l'estate. È il terzo piano di aiuti ad Atene dal 2010. I ministri hanno inoltre raggiunto un'intesa di massima sulla riduzione del debito greco nel 2018. Questa era una richiesta del Fondo Monetario Internazionale, FMI, secondo cui il debito pubblico di Atene ha raggiunto il 180% del PIL ed è ormai insostenibile. L'FMI potrebbe partecipare al prossimo piano di salvataggio della Grecia entro la fine del 2016. La decisione dell'Eurogruppo è arrivata da 2 giorni dopo l'approvazione dei nuovi tagli alla spesa e aumenti delle tasse da parte del Parlamento greco. Quindi, crisi all'interno, e la seconda notizia è che la polizia greca continua lo sgombero del campo profughi di Idomeni. Le autorità hanno dato il via il 24 maggio, cioè ieri, alle operazioni di evacuazione, che sono riprese stamattina e andranno avanti per diversi giorni. Ai giornalisti e ai volontari non è stato permesso di assistere. Idomeni è un campo non ufficiale che si è espanso notevolmente negli ultimi mesi, dopo che la Macedonia ha chiuso il confine con la Grecia. Fino al 23 maggio ospitava quasi 10.000 persone, tra cui siriani, afghani e iracheni. Le autorità greche hanno trasferito circa 2.000 persone in campi controllati dell'esercito del nord della Grecia. Insomma, sì. Crisi da tutti i fronti.
Crisi da tutti i fronti, e visto che stiamo parlando della Grecia, anch'io ho una notizia a questo riguardo, presa da... Scusate, da Popov, nuovi poveri in Grecia, chi chiede aiuto ha in media 37 anni e una casa. Allora, l'età media di chi chiede aiuti ai centri Caritas in Grecia è di 37,9 anni, hanno bisogno di beni di prima necessità e servizi. È questo il ritratto della povertà nel paese che emerge da una ricerca condotta da Caritas Hellas in collaborazione con quella italiana su un campione di 2.677 famiglie. Domani Caritas Italiana pubblica il rapporto dal titolo Grecia, paradosso europeo, preparato in concomitanza della riunione dei ministri dell'economia della zona euro. Dal rapporto emerge chiaramente la gravità della situazione sociale di un paese in cui, fino a prima della crisi economica, la povertà era relegata quasi esclusivamente a categorie marginali e marginalizzate, principalmente immigrati illegali e vittime di dipendenze. Ora invece riguarda la maggior parte dei casi di nuclei familiari giovani, spesso con figli minorenni. Inoltre, il 70% ha un domicilio, si tratta perciò di nuovi poveri che un tempo avevano situazioni reddituali tali da consentirgli di sostenere le spese per l'abitazione, scrive Caritas Italiana. Domani alla riunione dell'Eurogruppo per lo sblocco della nuova tranche di aiuti alla Grecia, che abbiamo appena sentito è stata sbloccata, si parlerà per la prima volta di riduzione del debito ellenico. La Grecia infatti torna a far paura in un momento delicato per l'Europa, schiacciata dal peso di più di 1 milione di profughi entrati proprio da questo paese, sottolinea Caritas Italiana. A luglio Atene deve rimborsare 3,5 miliardi di euro e per farlo ha bisogno di un nuovo prestito che sarà subordinato al raggiungimento di obiettivi di risanamento dei bilanci pubblici. La Grecia ha bruciato il 25% del PIL in 6 anni, la disoccupazione è al 25% e il debito è passato da 305 miliardi del 2012 ai 311 di oggi, 177%. La diminuzione drastica dei salari e degli stipendi ha impoverito ulteriormente le famiglie. Tra il 2010 e il 2014 il potere di acquisto del livello minimo salariale previsto per legge è diminuito del 25%, praticamente di un quarto, per i lavoratori adulti, mentre del 34,5% per i giovani fino a 25 anni. Niente, interessante anche perché potrebbe essere esattamente il futuro dell'Italia, questa cosa, no? Del fatto che la maggior parte delle famiglie che sono ad oggi impossibilitate a acquistare il cibo e a garantire una vita dignitosa a se stesse e ai loro figli sono persone che hanno già un'abitazione, quindi è esattamente il caso dell'Italia, in cui quasi l'80% delle famiglie alloggia in una casa di proprietà, ma a un certo punto anche avere una casa di proprietà quando non hai più un lavoro non ti serve un cazzo, perché i mattoni non li puoi mangiare. E vabbè, oltre ai soliti discorsi, no, di questi aiuti, e allora io ti do degli aiuti per pagare il debito, poi però l'anno dopo tu me li devi restituire, e allora io ti do degli altri aiuti per restituirmi quelli che mi hai dato prima, su cui tanto ci sono degli interessi, quindi tu mi devi più soldi di prima, ed è un continuo, no? E il debito continua a aumentare, il PIL continua a abbassarsi, qualunque cosa questo voglia dire, e vabbè, insomma, è così, in un circolo virtuoso, assolutamente. Allora, siamo sull'internazionale, potremmo leggere un'altra notizia prima di passare alla Francia. Invece parlo di Spagna, una notizia lampo proprio da InfoOut. Barcellona, Agrassia, barricate contro lo sgombero del Banc Expropiat. Martedì 24 maggio, sgombero di polizia ieri, quindi di lunedì 23 maggio, dello spazio autogestito Banc Expropiat a Barcellona, nel quartiere popolare di Gracia. Durante le operazioni di sgombero, durate ben 8 ore, grazie alla resistenza di alcuni compagni all'interno dell'immobile, solidali abitanti del quartiere sono scesi in strada fino al corteo lanciato per la sera. Durante la manifestazione gli attivisti hanno tentato di rioccupare il centro sociale abbattendo le lastre di acciaio con le quali la polizia aveva blindato le vetrate durante lo sgombero. Tentativo interrotto dalle cariche violente dei Mossos de Squadra, alle quali, penso i celerini nostrani, alle quali il corteo ha risposto erigendo barricate e resistendo negli scontri che si sono protratti nelle vie del quartiere durante la serata. E su InfoOut trovate anche un'intervista con un compagno da Barcellona, Victor Serri, che è della redazione del settimanale di Movimento La Directa. E allora, che tra l'altro viene rimandato da Radio Onda d'Urto, quindi io che rilancio InfoOut, che rilancia Radio Onda d'Urto, che rilancia La Directa, che gioia.
La Directa.
Dai, un po' di musica.
di già visto, è sangue di Cristo questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente, un odio dritto nel cuore, c'è nel sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stracce, allo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli spiriti infiltrati, e sono solo in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere, niente, mi assale prepotente un assortante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Carlo è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso, quest'Italia bastarda di galere e fritti visti, dove sei uno di loro pure, non esisti, non esisti, voglio. Appartenenza, io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa, io odio, è un fatto di appartenenza. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito, il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a roppetta il mio pensiero, non sono neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarei presto liberato, mi scondi il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Mi appartengono ai morti nelle stragi di Stato, sì, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e poi mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi spara una pista, sono un falso terrorista, la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata, guaglio. Carlo è stato vittima di rappresaglia, 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 Carlo è stato vittima di rappresaglia, 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 Carlo è stato vittima di rappresaglia, 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 Carlo è stato vittima di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato, si fonda il magistrato.
Non avevo acceso il microfono, scusate. Ecco, torniamo in diretta, sono le 9:46. Stavo leggendo il titolo e le prime righe di un articolo dal Manifesto, perché tutto non posso leggerlo perché non ce lo fa aprire, bisogna essere abbonati. Comunque, tutto fumo. L'accordo di Parigi sul clima mostra le prime crepe. Diversamente dagli impegni, una parte dei paesi firmatari della COP21 investono sulle centrali a carbone, nella lista dei principali inquinatori Giappone, Germania e USA, mentre l'Italia finanzia il fossile nella Repubblica Dominicana. La denuncia alla vigilia del G7 di domani a Tokyo. Lo sapevi che domani c'era il G7 a Tokyo?
No,
ecco,
no.
Neanch'io. Comunque non ce lo saremmo mai aspettati che questi grandi potenti si incontrano militarizzando un'intera città. Ricordo che la COP21 fu subito dopo la strage a Parigi, la strage rivendicata dall'ISIS, dove scoppiarono 4 bombe, mi sembra, se non ricordo male. Comunque fu appunto la COP21 fu subito dopo, decisero di non rimandarla, ci furono violentissimi scontri, cariche e feriti da parte della polizia sui manifestanti che manifestavano contro questa pagliacciata, e ecco che vediamo, appunto abbiamo le prime evidenze appunto di questa pagliacciata, di come parlano su l'inquinamento, sulle tematiche ambientali, sulle problematiche ambientali, si fanno belli appunto con le parole, ma poi effettivamente quello che fanno va in un'altra direzione. Ecco, purtroppo non possiamo leggere la notizia. E quindi restiamo in Europa e parliamo di Francia, come appunto già avevamo introdotto leggendo le prime pagine. Ci dicono che la notizia più eclatante, almeno per i quotidiani nostrani, è il fatto che comincia a mancare la benzina, e quindi leggo una notizia da InfoAut: proteste contro il governo, in Francia comincia a mancare la benzina. Dopo oltre 2 mesi di proteste, il movimento contro il Jobs Act francese non si ferma e continua con le azioni contro il governo di Manuel Valls. Nessuno oltre Alpe sembra essere cascato nella falsa promessa che si possano barattare diritti per avere posti di lavoro, e il governo francese è sempre più in difficoltà. Da diversi giorni, su iniziativa dei sindacati CGT e Force Ouvrière, sono cominciati i blocchi alle raffinerie e ai depositi di carburante per colpire l'economia, fino al ritiro della contestatissima Loi Travail, sulla possibilità che resta il movimento dopo decine di manifestazioni ignorate dai politici e il governo. Sì, ricordiamo che comunque la Loi Travail è passata. Se fin dall'inizio della protesta l'intenzione è stata quella di colpire politici e grandi imprenditori dove gli fa male, fino ad oggi il vero motore della protesta erano stati gli studenti delle scuole superiori e i partecipanti alla Nuit Debout, la campada per il ritiro della legge. Negli ultimi giorni, invece, i sindacati sembrano essere usciti dal loro torpore e hanno organizzato decine di blocchi di raffinerie, porti e depositi di carburante. 6 delle 8 raffinerie francesi sono bloccate in questo momento da scioperi o picchetti, con effetti che iniziano a farsi sentire direttamente sulle pompe di benzina. Per ammissione del governo, almeno pochi giorni di blocco hanno già messo in difficoltà 1.500 stazioni di servizio, e alcune prefetture del nord della Francia hanno cominciato a razionare l'accesso al carburante. Che figata! Non c'è bisogno di dar fastidio ai nostri compatrioti con questi blocchi, ha dichiarato il primo ministro Valls, facendo appello al senso di responsabilità dei manifestanti. Giusto,
mi
no?
Sembra giustissimo.
Stiamo distruggendo tutti i diritti sul lavoro, ma lasciamo che i poveri macchinisti o autisti se ne vadano in giro a scorrazzare per la Francia. Che la situazione inizia a preoccupare seriamente Valls e Hollande lo dimostra il pugno duro usato dalla polizia contro i blocchi. Anche se il governo stenta tranquillità, diverse centinaia di agenti in assetto antisommossa sono stati inviati a sgomberare i manifestanti. All'Orient, dove centinaia di portuali bloccavano un importante deposito di carburante, la polizia è intervenuta in forza nella giornata di venerdì per smantellare le barricate montate dai lavoratori, facendo uso di lacrimogeni e manganelli. I manifestanti hanno risposto lanciando pietre e oggetti contro i poliziotti. Un agente ha avuto un dente rotto da un sasso. Adunque, era domenica, la polizia è intervenuta per sgomberare altri due depositi petroliferi. Polizia in azione anche a Rouen, ma nella notte tra domenica e lunedì un nuovo importante deposito è stato bloccato a Fos-sur-Mer da circa 500 manifestanti che hanno costruito barricate per prevenire l'arrivo delle forze di polizia. La determinazione dei manifestanti sta già portando i primi frutti. Il governo ha fatto marcia indietro sulle misure della loi Travail che toccavano la categoria degli autotrasportatori, dopo che questi avevano bloccato numerosi caselli autostradali la settimana scorsa. Questo primo importante risultato deve incoraggiare tutti i lavoratori a raggiungere il movimento. Arriveremo fino in fondo, ha dichiarato Catherine Perrette, segretario confederale della CGT. Martedì ci sarà un nuovo sciopero dei ferrovieri, mentre giovedì è stato dichiarato l'ottavo sciopero generale per tutte le categorie. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi picchetti per bloccare completamente gli snodi marittimi francesi. Vediamo se l'Espresso ci dà qualche notizia diversa. Allora, blocchiamo tutto, gridano, diventiamo ingovernabili, scandiscono sotto le bandiere. In diverse parti del paese questo inizia a cadere. Penuria di carburante, l'abbiamo già visto. A Parigi i sindacati dei trasporti invocano lo sciopero illimitato a partire dal 2 giugno, mentre in rete viene rilanciata la mobilitazione generale per giovedì 26 maggio, è la Francia della Nuit Debout, la protesta nazionale contro la legge di riforma del lavoro. Dopo gli studenti, anche la CGT, la principale sigla sindacale, ha preso la via della lotta ad oltranza contro il governo, contro il governo, determinato a procedere con la loi Travail. Decine di raffinerie chiuse, questo vabbè l'abbiamo detto, poi non partono i camion, resteranno fermi fino al ritiro della legge, avanzano i lavoratori. Per tutto il weekend del 22 e il 23 gli automobilisti sono incolonnati per fare il pieno in vista dei nuovi presidi, va bene. Il 58% dei 22.500 lettori che hanno risposto a un sondaggio di Le Parisien alla domanda «Sei d'accordo con il blocco delle raffinerie?» hanno detto «Sì». Il 58% che dice «Sì, è un buon dato». Oltre alla penuria di carburante c'è il tema del blocco dei trasporti pubblici. Già settimana scorsa alcuni collegamenti regionali intercity TGV erano stati rallentati in 2 tragitti su 3 mediamente. Ora la compagnia nazionale SNCF mette in guardia sulle possibili cancellazioni e ritardi in vista delle manifestazioni del 25-26 maggio. Infatti il 26, vabbè, ha chiamato lo sciopero generale, l'ottava giornata nazionale di manifestazioni. Vabbè, sarà l'87 marzo, perché appunto dall'inizio delle manifestazioni hanno cominciato a utilizzare questa cosa che venne utilizzata nella Comune di Parigi, quindi di anche una ripresa, una riconquista del tempo, quindi avanzare con il marzo di lotte, vabbè. E il secondo appello è previsto già per il 14 giugno. Il segretario nazionale CGT ha chiamato a generalizzare gli scioperi. Gli hanno risposto: l'attività sarà a zero nella maggior parte dei porti, prevedono le sigle portuali. E intanto anche il mondo universitario si trova a affrontare la massiccia adesione a Nuit Debout dei suoi studenti. I professori delle lauree in cinema e filosofia dell'Ateneo di Parigi 8 si sono resi conto di non poter programmare esami o votazioni perché le matricole erano impegnate in assemblee, tavoli di lavoro, presidi e notti in piazza. Per questo entrambi i dipartimenti hanno deciso di dare ai manifestanti il 6 politico. Yay! Grandissimi. Causando l'ira del presidente dell'università. Mentre a Fontainebleau, nella città imperiale, i 40 dipendenti degli archivi nazionali stanno occupando notte e giorni locali per esprimere la collera sull'incertezza per il futuro dell'istituto. Lotteremo fino in fondo, anche qui. Ottimo, sì, direi. Perfetto, e quindi anche sulla Francia abbiamo detto. Un'altra notizia, o vuoi leggere tu una notizia?
Vai, va bene, la leggo io, è fantastico fare la rassegna con te perché parli a macchinetta. Allora.
ti vedo un po' così,
sì,
incerta.
No, sì, sono un po'... Allora, così la flotta europea fermerà il traffico d'armi e combatterà gli scafisti in Libia. Questa è una fantastica intervista a Enrico Credendino, l'ammiraglio al comando di Sofia, l'operazione militare con finalità umanitarie. Allora, in mare c'è una sola legge. Chi è in difficoltà va salvato. È un obbligo morale che non dimentichiamo mai, anche se la nostra missione è un'altra. Dobbiamo smantellare il modello di business degli scafisti, perché ovviamente il problema sono gli scafisti. e per farlo in modo efficace bisogna andare in Libia.
Il business degli scafisti.
Il business, esatto, sì. L'ammiraglio Enrico Credendino, che farei notare poi l'assonanza, vabbè, e da un anno comanda la flotta europea che combatte i trafficanti di uomini in un'inedita operazione militare con finalità umanitarie, chiamata appunto Sofia, come la bambina somala nata il 24 agosto 2015 sulla fregata tedesca che l'aveva soccorsa. Una bimba che ora cresce serena in Germania, va bene. Questo Credendino ha 53 anni ed è un veterano, in passato ha guidato le navi dell'Unione, impegnate nella lotta ai pirati somali e gestito la pianificazione del Mare Nostrum, con il salvataggio di 150.000 persone, per carità, anche bravo. Oggi ai suoi ordini ci sono la portaerei Cavour, 4 fregate e 1.500 militari di 24 paesi, incluse nazioni senza mare come Austria e Lussemburgo, che si preparano a un doppio cambiamento. Due giorni fa Bruxelles ha accolto la richiesta di aiuto del presidente Fayez Sarraj, se si legge così, per formare la guardia costiera libica. Inoltre la squadra navale europea contribuirà a potenziare l'embargo e fermare le armi destinate alle milizie e terroristi. La Libia è una Somalia nel cuore del Mediterraneo. Solo con la stabilizzazione del paese potremo bloccare i trafficanti. Il nuovo governo sta facendo i primi passi in questa direzione e la rinascita della Guardia Costiera sarà un segnale importante. In 14 settimane possiamo formare i primi 100 uomini in acqua internazionale, trasformando la nostra nave in scuola. Inoltre ci sono 8 vedette pronte alla consegna, che erano state allestite dall'Italia per il governo libico prima dello scoppio della guerra civile. Certo, avremo bisogno di nuovi mezzi e personale qualificato, ovviamente, quindi soldi. Quando arriverà l'ordine definitivo da Bruxelles potremo muoverci in tempi brevi.
Chi sarà mai questo personale qualificato?
In 3-4 mesi i libici saranno in grado di agire autonomamente. Praticamente noi andiamo in Libia personale qualificato e nuovi mezzi per fermare da là il business degli scafisti, perché poi ovviamente così si risolve. E direi che si può concludere qua questa fantastica intervista, insomma ci sarebbe molto da dire, ma si può anche chiudere così.
Si può anche chiudere così. Mandiamo un attimo di musica che abbiamo una visita. Ritorniamo subito,
super ospite.
Non temete.
Facciamo l'ora, città galleggianti, sfarzose e pesanti, minaccia alla storia, scritta nei tempi per secoli e secoli a guardare il mare, regina indiscussa, costretta a subire, viliscente onerose, sangue sporco nelle vene,
piaga insana sulla pelle,
le leggiadria
in catene,
salvate mercanti di frodi, che in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano, oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano con i loro stentati, volarmi, staccati e cappelli, piedi impiccati, con i loro fardelli, una voce si alza col soffo livore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, alle armi pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Tunzigidata,
dal rosso dei campi le grida si alzano, la svolta dal passo risuona imponente, si alza Venezia con lo scettro in mano, si alza Venezia col volto sfregiato, mili scelte ore
rose,
sangue sporco nelle vene,
piaga insana sulla pelle,
leggiadria
in catene,
salvate mercanti di frodi, che in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano con i loro stentati, con le armi,
cappelli, miei impigliati con i loro fardelli, una voce si alza con sto polivore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, alle armi pirate, alle armi, alle armi, alle armi.
Allora, tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, sono le 10.01, mi trovo costretta a interrompere almeno momentaneamente la rassegna perché sta avvenendo uno sfratto, stanno cercando di eseguire uno sfratto proprio qua di fronte alla sede dell'infospazio Cenatau da cui stiamo trasmettendo. Ci sono l'ufficiale giudiziario e una persona dell'ATER, in quanto la casa è di proprietà dell'ATER, e due fabbri, per ora non c'è polizia, essendo qua di fronte non possiamo che cercare insomma di provare a fare qualcosa, quindi ci risentiamo presto, spero magari dopo essere riusciti a rimandare questo sfratto.